Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
E allora, bentornati.
Bentrovati a voi.
Bentrovato, caro Enrico. Siamo qui come ogni volta, ogni mercoledì, a parlare di motori, dintorni.
Ma siamo nell'ambito dei motori, perché la prima parte di questa puntata oggi è dedicata all'analisi dell'andamento del mercato, che non è dei migliori, e nella seconda parte della trasmissione invece affronteremo il tema dell'uso della corsia d'emergenza nelle autostrade e nelle superstrade.
Ai. Sento
già
odore di furbetti. Sbaglio?
No, assolutamente. Allora, iniziamo dando alcuni dati per i nostri amici appassionati di motori. Il mercato automobilistico è in una fase di stagnazione, sostanzialmente. Il mese di maggio non è stato un mese particolarmente brillante. Un dato forse da considerare più degli altri è che, al di là appunto delle vendite che non sono andate benissimo, abbiamo parlato di stagnazione, quindi decisamente non bene, una particolarità, un segno da attenzionare è quello invece che ci viene dal mercato del noleggio, che sta andando molto meglio rispetto alle vendite. Ne avevamo parlato
perché
anche
perché le persone non sanno che fare, no? Con questo 2035 dicono: ma che faccio, compro una macchina tra 10 anni?
Non investono nell'acquisto, preferiscono noleggiare. Stiamo parlando naturalmente di non di noleggi spot nell'occasione, ma di noleggi a medio e lungo termine. E questo perché le finanziarie delle case automobilistiche stanno diventando molto competitive, molto aggressive da questo punto di vista, e quindi propongono questa formula anche a soggetti privati, quindi non necessariamente a liberi professionisti o aziende che invece la utilizzano ormai da tempo. Nell'ambito del noleggio a medio-lungo termine, anche se i numeri non sono straordinari, ma il dato significativo è che le elettriche stanno andando molto meglio che non rispetto all'inizio dell'anno, segno appunto che
quindi
le case,
nel noleggio le persone scelgono
l'elettrico
sempre di
sì.
più?
Non in senso assoluto,
sì.
Rispetto alle BEV, cioè a quelli che sono i veicoli 100% elettrici, stanno vivendo una fase, fra virgolette, d'oro le plug-in.
Okay.
Quindi quelle vetture che hanno comunque una motorizzazione tradizionale, ma
mista.
Sì, sono affiancate da un motore elettrico, e questo consente anche alla vettura di procedere totalmente in elettrico, quindi con emissioni zero. Un dato che vi voglio segnalare, ma per divertimento, non perché sia poi così fondamentale, è la classifica delle più vendute, che vede comunque al primo posto la Fiat Panda. Quindi resta
un evergreen.
Sì, resta
si conferma un evergreen
fra le preferite nel mercato automobilistico italiano, seguita poi, e lo diciamo per correttezza e per opportunità di informazione, dalla Jeep Avenger, dalla Peugeot 208, Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Citroen C3, Renault Clio, Ford Puma, e la decima è la Toyota Yaris classica. Fra le elettriche, la più venduta a maggio, le prime tre sono la Tesla Model Y, Jeep Avenger, Citroen C3. Poi seguono
comunque dei grandi classici.
Sì,
vero?
Devo dire di sì. Sì.
Niente futurismo, ecco.
Niente futurismo. A questo punto entriamo nel vivo della puntata e parliamo dell'uso della corsia d'emergenza.
Non si fa. Non si usa se non c'è un'emergenza.
Infatti hai detto, allora iniziamo col dire che la corsia d'emergenza in Italia l'abbiamo prevalentemente
in autostrada
e in superstrada.
Perfetto.
Ha le caratteristiche in larghezza per ospitare un veicolo o anche un veicolo che sia un'automobile ma anche un autocarro.
Certo, anche un'ambulanza, insomma.
Ma per il passaggio dei veicoli di emergenza, oppure per una avaria a un veicolo che sia
certo,
un'automobile o un autocarro, per il tempo strettamente necessario. E quant'è questo tempo?
Poco.
C'è un tempo?
No, poco.
Quindi io ci posso stare anche tutto il giorno sulla corsia d'emergenza?
Se sei in emergenza e nessuno ti aiuta,
massimo 3 ore.
Qualcuno ti aiuta, ma perché in 3 ore qualcuno ti aiuta?
Ma
dai,
speriamo, sì. Quindi è disciplinato dall'articolo 3,1 numero 15 del codice della strada, che definisce le corsie di emergenza come quelle corsie adiacenti alla carreggiata destinate alle soste di emergenza, appunto, al transito dei veicoli di soccorso, quindi dicevi giustamente te le ambulanze, i veicoli della polizia, i vigili del fuoco, e eccezionalmente al movimento dei pedoni nei casi in cui si è ammesso la circolazione degli stessi. Perché se io subisco per esempio un'avaria al mio veicolo, devo poter percorrere a piedi, e questa è una delle pochissime se non l'unica eccezione in cui si può percorrere a piedi un'autostrada o una superstrada, ovviamente rasentando il guardrail,
molto pericolosa,
pericolosa, e indossando prima di scendere dal veicolo il giubbotto ad alta visibilità, per andare ovviamente a chiamare aiuto, l'emergenza, la colonnina del soccorso. Tra l'altro oggi molti veicoli sono dotati a bordo del proprio sistema di geolocalizzazione per la richiesta di aiuto, nel senso che a bordo delle macchine ci sono due tastini, due sistemi di allarme, uno riguarda l'emergenza sanitaria e l'altro riguarda invece la richiesta di assistenza tecnica, quindi tu li premi, in automatico vieni geolocalizzato e ti mandano direttamente dalla casa con la quale tu hai, casa costruttrice, o comunque dall'assicurazione con la quale hai stipulato questo tipo di polizza e questo tipo di assistenza, il tipo di aiuto del quale hai bisogno. C'è però un'eccezione molto, molto interessante, che consente anche ai veicoli normali, la mia automobile, l'automobile di Valentina, di percorrere la corsia d'emergenza senza incorrere in sanzioni.
Ovvero?
Ovvero, nel caso per esempio di ingorghi autostradali, si può utilizzare la corsia di emergenza.
La so, se sei prossimo all'uscita.
Quanti metri?
Non lo so, 100.
500.
500.
Quindi se sei in prossimità dell'uscita autostradale e siamo in condizioni di ingorgo autostradale, quindi vuol dire che si va a singhiozzo, quindi non significa che c'è
un po' di fila.
E siamo,
insomma,
a meno di 500 metri
nella corsia d'emergenza, perché questo poi no è il punto chiave.
Anche perché se si percorre, io non l'ho mai fatto,
ma nemmeno io,
nell'ambito della mia carriera automobilistica, io questa
genialata
non l'ho mai fatto
adottata,
assolutamente.
Cioè, anche perché Enrico, io te lo dico, se dicevi di averla fatta, cioè noi si chiudeva qui il motore.
No, io non l'ho mai fatta davvero. Cioè
si chiudeva qui subito, immediatamente.
Qualche infrazione l'ho fatta. Questa no. Proprio assolutamente. Anche perché mi è capitato di vedere, come nei film, no? Noi tutti in coda, sotto il sole, fermi, tranquilli, a singhiozzo. E poi ti arriva il genio che sfila sulla corsia d'emergenza. E lo vedi che a un certo punto si ferma con gli stop ben illuminati, incandescenti, e più avanti vedi un lampeggiante blu. E lì dopo sono dolori perché chi circola sulle corsie di emergenza, questa ti piace?
Mi piace la sanzione.
Sì, altro che la sanzione. Chi circola sulla corsia di emergenza senza averne titolo, la contravvenzione va da 400 fino a 1700 euro, decurtazione di una massa di punti. Anche un'altra genialata è chi fa retromarcia sulla corsia d'emergenza. Questa va da 400.
Questa non l'avevo pensato.
No, questa è il top. Da 430 a 1731 euro, la decurtazione di 10 punti sulla patente. Cioè, insomma. Poi c'è chi sosta sulla corsia di emergenza oltre 3 ore alla stessa sanzione pecuniaria. I pedoni che scendono dal veicolo per altri fini che non sono quello di raggiungere la colonnina di soccorso rischiano una multa da 26 a 102 euro. E chi non posiziona il triangolo nelle situazioni richieste va incontro a una sanzione da 87 a 344 euro.
Ma io le alzerei, per esempio, queste. Tutte, perché sono dei comportamenti veramente allucinanti.
Medesima sanzione, ecco questa forse si potrebbe aumentare, per chi imbocca la corsia di emergenza per uscire da un ingorgo prima dei 500 metri previsti dall'uscita dal casello autostradale. Comunque, ecco, diciamo che in ogni modo il codice proibisce di invertire il senso di marcia e transitare a questo scopo sulla corsia d'emergenza.
Ah no, anche per tornare indietro, dici?
Esatto. No, perché cioè, ho letto un articolo nel giornale l'altro giorno, direzione Grosseto, un autotreno stava percorrendo la superstrada nel senso inverso. Grazie alla segnalazione degli automobilisti, la polizia stradale è potuta intervenire, ha bloccato quel tratto di superstrada e ha messo l'autotreno in sicurezza bloccandone la marcia. Cioè, te lo immagini te, un autotreno che ti viene contro sulla superstrada Siena-Grosseto.
Mamma mia.
Però succede, no? Cioè, oggi abbiamo mille marchingegni, navigatori, geolocalizzatori, siamo tutti brillanti, però ancora c'è qualcuno... indipendente, questo tra l'altro lo fa di mestiere, un autotrasportatore.
No, cioè nel senso mi viene da pensare non l'ha fatto apposta.
È evidente che non l'ha fatto apposta, può succedere, però meno male grazie polizia stradale che è intervenuta, grazie automobilisti che l'avete segnalato, perché se no mi viene in mente un anziano, un motociclista, cioè un soggetto più fragile, no? Fra virgolette.
Sì, sì, no, poi sono quelle cose che ti lasciano...
Ti viene contro un autotreno, non è che ti viene contro una...
Poi non è una cosa che non ti aspetti. Assolutamente, perché sono comunque strade appunto a senso unico.
Certo, quindi in ogni caso la corsia d'emergenza va utilizzata solo per situazioni di reale emergenza. Avete un guasto alla macchina, bucate una gomma, non siete in grado di proseguire, mettete il triangolo, prima indossate il giubbotto ad alta risoluzione, poi mettete il triangolo e poi andate a chiamare il soccorso. Oppure, l'abbiamo detto, potete usarla solo se siete in prossimità del casello a meno di 500 metri dallo svincolo e quindi potete percorrerla per abbandonare l'autostrada e uscire dall'autostrada o dalla superstrada che sia. In ogni caso, se vi ritrovate in una situazione di emergenza, anche per esempio un malore mi viene in mente da parte di uno degli occupanti o del conducente, il mezzo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia di emergenza e qui comunque non può stare oltre le 3 ore. Quindi insomma ci deve essere un...
Però insomma dai, 3 ore è un bel margine per risolvere un problema.
Certo.
E invece per chi la usa in maniera inappropriata, no, mi viene da pensare di mettersi semplicemente nel ruolo che potrebbe succedere di averne seriamente bisogno, ecco, e trovarla occupata da qualcuno che ci sta facendo retromarcia, il picnic.
No, la follia.
Cioè, capito?
Sì,
appunto.
Assolutamente.
Quindi dovrebbe bastare questo, no?
Ecco,
pensare.
Oggi ne ho voluto parlare perché comunque 11 di giugno, le scuole ieri sono finite, almeno ad Arezzo, 10 giugno, e è vero che ancora moltissimi siamo tutti in città, siamo tutti al lavoro, ma perlomeno nei fine settimana. E allora, come dire, facciamo, una volta quando io ero più piccino c'era Pubblicità Progresso,
non
era una sorta
di
educazione civica, e quindi noi da nostro Radio Fly, da Motori Dintorni, diciamo,
abbiamo fatto la puntata Progresso.
Sì, esatto, la corsia d'emergenza non si usa se uno non ha una reale emergenza, ecco, in questi termini.
Enrico, grazie.
Ma
non ci dovrebbe essere
piacere.
Bisogno di dire queste cose.
No,
di
però ecco, è come l'educazione civica a scuola, no? Si trattano degli argomenti per sensibilizzarci tutti e per rispolverare quelle che sono delle norme, per riflettere giustamente, per stimolare la discussione, però le norme ci sono e vanno rispettate. A maggior ragione quelle che possono essere rispettate, oltre che in quanto norme giuridiche fine a se stesse, ma col buon senso. E qui il buon senso assolutamente va...
Basterebbe,
esatto.
Dovrebbe bastare, ma non basta mai. Enrico ve l'aveva detto, quindi mi raccomando.
Ecco.
Enrico, grazie, alla prossima puntata, al prossimo appuntamento.
Sì, anche perché ci avviciniamo alla fine, noi, perché noi siamo
perché
come
noi
le scuole.
Noi a luglio.
Battiamo in ritirata, facciamo una pausa.
Battiamo in ritirata, facciamo la pausa estiva. Siamo amanti delle vacanze a luglio, noi.
Dai, è giusto.
Enrico, grazie.
Un saluto a
alla
tutti.
Prossima
grazie.
Avventura.
Grazie a voi.
Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.